Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi dobbiamo andare un po' lontano geograficamente, ma non troppo indietro nel tempo, per conoscere Paolina Luisi, primo medico donna dell'Uruguay e in qualche modo dalle origini italiane. Vediamo infatti che Paolina nacque da Angelo Luisi, un pisano che si unì alle lotte garibaldine e che a un certo punto decise di trasferirsi nel Nuovo Mondo, appunto fermandosi a Montevideo in Uruguay, e da una madre polacca. Ebbe anche 7 fratelli, ma tuttavia in casa sua non mancò mai l'occasione di crescere culturalmente, di studiare, poiché la sua famiglia dava molto peso all'istruzione. Non a caso appunto Paolina svilupperà delle idee che possiamo sicuramente definire liberali e progressiste. Come dicevo, proprio l'importanza che veniva data all'istruzione nella famiglia di Paolina fece sì che quest'ultima potesse coltivare il sogno di diventare medico. Un percorso non facile, perché Paolina, per ottenere il suo titolo di studio, dovette affrontare lo scherno dei colleghi e i pregiudizi di una società che vedeva veramente di malo modo il fatto che delle donne potessero guardare e appunto curare uomini nudi. Tuttavia Paolina andò avanti per la sua strada, tanto da ottenere nel 1908 il titolo di studio, appunto la laurea in medicina, facendo così diventare se stessa il primo medico donna di tutto l'Uruguay. Una volta peraltro ricevuta la laurea, Paolina continuerà i suoi studi specializzandosi in dermatologia e malattie venerea a Parigi, e insegnò anche alla facoltà di medicina, continuando tuttavia, oltre appunto ad insegnare, a condurre studi e ricerche in materia di fecondazione e di fertilità. Ma Paolina fu anche una delle fondatrici del femminismo uruguaiano e fu colei che creò il Consiglio Nazionale delle Donne. Lei infatti lottò tutta la vita instancabilmente per i diritti delle donne, che voleva liberare da questa sorta di tutoraggio maschile. Tra l'altro, Paolina lottò anche su alcuni temi fondamentali, quale quello della tratta delle bianche e quello delle madri che oggi definiremmo madri single, cioè delle donne abbandonate dai uomini che si trovavano a crescere da sole dei bambini. Tra l'altro, fu anche una delle più strenue lottatrici per il diritto al voto femminile in Uruguay, che si ottenne nel 1932. Paolina aveva molto chiaro quale secondo lei era il ruolo che dovevano avere le donne nel suo paese, ma veramente lottava contro un sistema che era ostile, oltremodo ostile, e forse anche più difficile del contesto che si sarebbe potuto trovare, che trovavano le sue equivalenti in Europa. Per esempio, però appunto Paolina, nonostante appunto sapesse delle difficoltà, non smetterà mai di lottare, non smetterà mai di essere molto chiara in quello che secondo lei dovevano essere i motivi della sua lotta e quali erano quindi le sue opinioni sul concetto di disuguaglianza di genere. Durante una conferenza ad un sindacato dei medici lei dirà questo, e la cito: in questo paese, che senza dubbio è il mio, capisco che e sono mi è noto che per avere autorità nel parlare di questioni serie, scientifiche e sociali, devo lottare di più, perché la lotteria genetica non mi ha concesso il privilegio di appartenere al sesso maschile. Con queste parole, insomma, Paolina mostrava chiaramente che non aveva alcuna paura, alcun timore di manifestare il suo discontento verso quella che era la diseguaglianza di genere e per ribaltare questa situazione. Continuerà dunque a lottare tutta la vita per i diritti delle donne e lo farà fino a quando appunto non morirà a Montevideo nel 75 anni. Oggi c'è un albero nel quartiere Prado che la ricorda in memoria sua e una sala del Palazzo Legislativo di Montevideo le è dedicato. Tra l'altro è stato nel 1950, quindi l'anno della sua morte, realizzato un francobollo commemorativo da parte dell'Uruguay per ricordare la sua memoria. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha combattuto tutta la vita per cambiare soprattutto la mentalità di un intero paese, andando contro l'ironia e anche i commenti negativi che la accompagnarono per tutta la vita, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi restiamo in Europa, senza andare troppo indietro nel tempo, per incontrare Mercedes Formica, prima falangista e poi femminista nella Spagna di Franco. Nata a Cadice il 9 agosto 1913 in una famiglia borghese ma infelice, studentessa di legge all'Università di Siviglia, Mercedes si unirà alla Falange nel 1933. Affascinata dalle parole di José Antonio Primo de Rivera, suo fondatore. Tre anni dopo, lo stesso de Rivera la nominerà delegato nazionale alla sezione universitaria della Falange femminile e, di conseguenza, membro del consiglio politico della Falange spagnola. Sostenitrice della dissoluzione della Falange dopo la morte del suo fondatore, appunto De Rivera, Mercedes da quel momento intraprese un percorso personale che poco aveva a che fare con i dettami della dittatura di Franco per le donne del regime. È da lì che nacque l'evoluzione politica ed ideologica spesso dimenticata di Mercedes e il suo distacco culturale dal falangismo. Nonostante fosse appartenente all'elite intellettuale della Spagna franchista, non le fu comunque possibile intraprendere una carriera diplomatica, né, tantomeno, accedere ad uno studio legale per esercitare la sua professione, che era quella di avvocato. Deciderà dunque di aprirne uno proprio, diventando così una delle sole tre donne ai tempi iscritte all'Ordine degli Avvocati di Madrid. Nel 1950 pubblicherà la prima recensione spagnola di Le Deuxième Sexe di Simone de Beauvoir, pubblicato in Spagna solo nel 1968, quando Edizione 62, sfidando la censura, la pubblicherà in catalano, con un prologo di Maria Aurelia Capmaní, una donna alla quale, se ricordate bene, abbiamo dedicato una puntata del nostro podcast. Due anni dopo, nel 1952, dunque, Mercedes inizierà a collaborare con ABC, che contro ogni aspettativa accetterà la pubblicazione del suo articolo intitolato La casa coniugale, del 7 novembre del 1953, un articolo che criticava l'ingiustizia del codice civile nei confronti delle donne spagnole, condannate a vivere con un marito violento, poiché la proprietà della casa coniugale era per legge del marito, e alle mogli che volevano invocare l'articolo 105 per separarsi da un uomo violento, toccava di entrare nella casa dei genitori o, se non era possibile, in un convento, rischiando inoltre di perdere figli e proprietà. Ad ispirarla era stata la storia di Antonia Pernia Labrador, una donna che resistette ad un marito violento perché non aveva un posto dove andare. Resistette finché lui non la uccise con 12 ferite da taglio. La pubblicazione dell'articolo di Mercedes generò una controversia che attraversò i confini spagnoli, al punto da essere pubblicato sulla rivista Time, al punto che la prestigiosa agenzia Magnum deciderà di dedicargli un articolo inviando Inge Morath, la protagonista dello scorso episodio di Great Women in History, la prima fotografa donna, ricordiamo, di Magnum, che verrà inviata a Madrid proprio per far realizzare un reportage su quell'avvocato femminista. Grazie alle sue incessanti battaglie e al coraggio di pubblicare un articolo tanto scomodo nella Spagna franchista, Mercedes ha rivoluzionato il codice civile. Un paradosso sulla carta che divenne realtà. Sì, nella dittatura di Franco nel 1958 sarà promossa, sulle scorte delle polemiche di Mercedes, la prima riforma nella storia del codice, sopprimendo i punti che denigravano esplicitamente le donne. Il cosiddetto deposito della moglie durante la separazione, che costringeva quest'ultimo a lasciare la casa di famiglia e a risiedere altrove, sotto la supervisione di un depositario proposto dal marito, venne eliminato. Inoltre verrà sostituito il termine domicilio del marito con domicilio coniugale, in modo che fosse la giustizia a stabilire a chi lasciare la casa in caso di divorzio. Le conquiste di Mercedes nel campo del diritto sono state la base di molte delle conquiste che le donne spagnole hanno poi raggiunto. Mercedes, donna brillante che odiava il predominio dei forti, ha combattuto per tutta la vita per la dignità delle donne, fino a quando l'Alzheimer se la porterà via il 22 aprile 2002 a Malaga. Il destino ha agito ingiustamente nei confronti di questa importante donna della seconda metà del XX secolo, morta consapevole che sarebbe stata dimenticata. Ero solo una giovane universitaria, mi hanno etichettato come fascista e a nessuno importava se lo fossi o meno. Proprio per questo, in conformità con la legge sulla memoria storica, il Comune di Madrid nel 2017 ha cambiato il nome di 52 strade, dedicandone una a Mercedes Formica. Lo stesso destino a Cadice, sua città natale, dove nel 2016, su mozione di Podemos, venne ritirato dalla Plaza del Pagliero il busto a lei dedicato e fatto esporre invece dentro la casa natale di Mercedes. Con questo dunque, con la storia di una donna oscurata dal suo passato in politica ma comunque coraggiosa, ferma e senza paura, che ha gettato una voce nel silenzio, sfidando il potere assoluto dei mariti e permettendo alle donne spagnole di imparare a credere in loro stesse, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi restiamo in Europa, più precisamente nella Germania di metà Settecento, per incontrare Caroline Herschel, astronoma, matematica e cantante lirica, ritenuta la prima donna ad aver scoperto una cometa. Carolina Lucrezia Herschel nasce ad Hannover il 16 marzo 1750 e da subito si appassionerà alle scienze. Riceverà un'istruzione fra le strette mura di casa, poiché alle donne era precluso l'accesso all'università e alle accademie scientifiche, tanto che la sua storia si intreccerà indissolubilmente ed inevitabilmente con quella del fratello William, ben più noto astrofisico, che fu in grado, tra le altre cose, di descrivere la natura tridimensionale della Via Lattea. Tuttavia, la fortuna di Caroline è quella di essere nata in una famiglia in cui musica ed istruzione sono ritenute fondamentali. Il padre Isaac, oboista e direttore della banda delle guardie di Hannover, sebbene non avesse ricevuto un'istruzione formale, era un uomo dai molteplici interessi e cercherà di educare i figli alla musica, alla filosofia e all'astronomia. La madre Anna però disapprovava e pretendeva che quantomeno le figlie femmine si occupassero unicamente dei lavori di casa. Quando William però, da musicista, si trasferirà in Inghilterra come maestro di cappella della città di Bath, si aprirà per Caroline la possibilità di una vita oltre le mura domestiche e oltre la Germania. Grata al fratello per averla strappata da una condizione di umile governante, Caroline deciderà di dedicarsi completamente a lui. Dapprima parteciperà come cantante solista a numerose esibizioni sotto la direzione di William. Quando però egli comincerà a dedicare gran parte del suo tempo all'astronomia, anche lì Caroline lo affiancherà durante le ore notturne, annotando ciò che lui osservava al telescopio. Il 3 marzo 1781 William scoprirà Urano, il settimo pianeta del Sistema Solare, e verrà nominato astronomo del re, trasferendosi vicino al castello di Windsor. Riconoscente alla sorella per la dedizione dimostrata, nel 1782 William gli regalerà il suo primo telescopio, con cui ella potrà iniziare un personale programma di ricerca. Il 1 agosto 1786 Carolina scoprirà la sua prima cometa, scoperta per la quale nel 1787 riceverà da Giorgio III un salario annuo come assistente di William. Sarà la prima donna a cui verrà riconosciuto e remunerato un lavoro in campo scientifico. L'anno dopo, il fratello cinquantenne sposerà Mary Pitt, una ricca vedova. Caroline ne sarà sconvolta e la resterà per molti anni, nonostante le cortesie della cognata, come metterà ella stessa nei propri diari. Si rifugierà nel lavoro, scoprendo altre sette comete, e nel 1798 sottometterà alla Royal Astronomical Society la revisione di tutto il catalogo di stelle prodotto da Flamsteed. Si riconcilierà con la cognata, che le affiderà l'educazione del figlio John, che darà tra l'altro ottimi risultati. La reputazione di Caroline crescerà e più volte sarà ospite della famiglia reale. Eppure, alla morte del fratello William nel 1822, tornerà ad Hannover, dal fratello minore Diedrich, una decisione che, come scriverà ella stessa, rimpiangerà. Comunque, completerà con il nipote John il catalogo delle nebulose, iniziato con William, suo fratello. Partendo proprio da questo, su richiesta della Royal Astronomical Society, nel 1898 John Dreyer costruirà il New General Catalog, la mappa che permetterà agli astronomi del Novecento di orientarsi in un nuovo e vastissimo mondo. Quella dell'astronomia extragalattica, che oggi studia la formazione ed evoluzione delle galassie nel nostro universo in espansione, universo che Caroline non poteva ancora osservare. Il 14 maggio 2009 è stato lanciato l'osservatorio spaziale Herschel, così chiamato in ricordo di lei e di William, come ha tenuto a precisare l'Agenzia Spaziale Europea. Nel 1828 la Royal Astronomical Society assegnerà a Caroline la sua medaglia d'oro, ma è più data ad una donna fino al 1996, quando la riceverà Vera Rubin, e nel 1835 la elesse socia onoraria insieme a Mary Somerville. Pare che Caroline abbia goduto fino all'ultimo di una salute eccezionale. In occasione del suo 97esimo compleanno, e qua leggo, intratterrà il principe ereditario e la principessa per 2 ore con grande animazione e canterà addirittura per loro una composizione del fratello. Pochi mesi dopo, gli occhi di colei che qui viene glorificata si volsero al cielo, come reciterà l'epitaffio che aveva scelto ella stessa. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato tutta se stessa alle scienze, diventando una pioniera della ricerca, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!